The Columbus tradition returns to Rhodes Tower. It's the 15th anniversary of the American Lung Association's Fight for Air Climb on February 22nd. Stair climb 880 stairs at your own pace to the top, where you'll see the world and yourself from a whole different perspective. Climb 40 floors to support clean air, healthy lungs, and help save lives. This isn't your mom's walk or your dad's run. This is your stair climb. Learn more at climbcolumbus.org.
Maracanã.
Partiamo dalla partita più importante, che è Milan-Juventus. La Juventus non può perdere, perché ci sono già dei piccoli sfricchioli che fanno capire che questa squadra va ridisegnata o va rinforzata a gennaio. Però intanto bisogna fare assolutamente punti, perché la classifica è ancora abbastanza corta per la Juventus.
30-40 secondi, alla fine questa è la dinamica, forse per una delle prime volte l'Inter gioca per prima,
alle 3,
sta alla finestra, e quindi sai, faccio questo ragionamento in un'ottica di lettura diversa, partendo dal fatto che però con tutti i nazionali in giro di queste quattro citate prima e dell'Inter, andare a Verona e vincere facile...
E lui mi ha risposto: decide Giuntoli, tant'è vero che oggi andava a incontrare Giuntoli. Alla Fiorentina chi decide? Decide Pradè. E poi mi è venuto spontaneo a dirgli, poi ho chiesto alla Lazio mi ha detto Lotito e Fabiani. Alla Roma chi decide? Lui mi ha risposto: scusa, alla Roma c'è solo confusione. No, ancora oggi non ho capito chi decide. Gisolfi decide niente, mi ha detto. Io non posso fare il nome del procuratore naturalmente, però è un procuratore che parla con tante società, e mi ha detto Gisolfi non decide niente, non si sa neanche se rimane. Alla fine decidono i proprietari. Ma io ho detto: ma i proprietari sono americani, ma che ci capiscono questi? E infatti mi fa: guarda la situazione. Questa è stata la risposta di questo procuratore. Questa cosa dovrebbe fare un po' riflettere, eh.
A volte gli allenatori della stirpe di Guardiola, in cui per certi versi e per certe caratteristiche, certi lasciti tecnico-tattici, possiamo inserire anche Thiago Motta, sembrano manifestare questa idea, questa perversione del calcio senza ruoli, di questo calcio liquido senza giocatori con caratteristiche definite, e Vlahovic è un giocatore con caratteristiche molto ben definite.
Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Siamo noi, buon pomeriggio, ben trovati, ben ritrovati per la puntata del venerdì di Maracanà, che chiude questa settimana e ci proietta naturalmente alla 13ª giornata di campionato. Sorteggi anche di Nation League, sto dando un'occhiata: Olanda-Spagna, Danimarca-Portogallo, Croazia-Francia, Italia-Germania. Quindi questo è un po', insomma, il quadro. L'eventuale semi con la vincente tra Danimarca e Portogallo. Insomma, io lo dico adesso, poi avremo tempo e modo per ritornarci. Beh, ce la possiamo giocare, eh? La Germania è sicuramente un'ottima nazionale, però non mi sembra così imbattibile. Quindi vediamo, bella comunque sempre questa sfida con i tedeschi, ce la gusteremo poi molto più in là. È tempo di campionato, perché c'è una giornata veramente bella, ricca. È venerdì, dai, che bella carica oggi, vai così, arriviamo fino in fondo.
Bastoni!
Dai, ma io la farei sentire tutta tana, questa mi piace molto. E allora sì, perché poi c'è il gioco pronostico con i nostri della squadra, con voi, le due partite che tra poco andrò a scegliere. Qualcuno già, io adesso, siccome qualcuno ha già votato prima del tempo, io adesso cambio. Posso farlo, notaio? Il mio notaio è Magliocca, quindi posso cambiare? Perché chi l'ha detto che sono quelle le partite? Adesso?
Sì!
Ma sai che faccio? Cambio veramente. Siccome sono arrivato, perché hanno votato prima? Caro Emi, devi rifare la votazione perché cambio le partite per i nostri ascoltatori. Lo posso fare, lo posso fare, il notaio mi ha dato l'autorizzazione. E allora, insomma, già vedo delle persone molto gradite che stanno in redazione. Saluto come sempre la redazione, naturalmente con Francesco Dringali, Daniele Petroselli, tutta la squadra, i tecnici, Andrea Magliocca e Giorgio Sonari, come sempre in cabina di regia. Per una giornata che è iniziata alle ore 10 con A Tutta C, poi l'editoriale Rotocalcio, arriviamo noi con Maracanale 17 di nuovo, il secondo appuntamento di giornata con A Tutta C, mi raccomando, poi Guelfi e Ghibellini a partire dalle ore 18, non perdete il dopo Guelfi e Ghibellini, Football Rewind per ripercorrere un po' le principali notizie della settimana con Francesco Dringali e Alessandro Santarelli, dopodiché ci sarà anche il Tiempo News, quindi si chiude la nostra giornata intorno alle 21 con tutta la programmazione, quindi state con noi, mi raccomando, alle 20 c'è Football Rewind, poi Tiempo News alle 20.35 e poi ricominceranno un po' le repliche della nostra giornata di live. Dunque, adesso andiamo ai titoli perché abbiamo temi, poi lanciamo il gioco pronostico.
Marco, giochi sporco, dai che non posso, che sto andando al lavoro. Caino sei.
caro Emi, ci devo ancora pensare, perché forse gli faccio una... vabbè, dai, no, mi dispiace. Però, mi raccomando, questa volta mi ha influenzato perché avevo preparato altre due partite. Infatti non l'ha nemmeno... Non è nemmeno completa, mi dice il notaio che così come l'hai scritto non può nemmeno passare. Attenzione, guardate che io ho un notaio severissimo, non è insomma uno così. Allora, va bene. Però la cosa che voglio dire è che l'altra settimana quelli che hanno vinto, abbiamo provato a chiamare, non vuole intervenire nessuno. Come mai? Non c'è mai nessuno. Qui dobbiamo capire questa cosa. Va bene, comunque. 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre. E allora andiamo ai titoli e poi cominciamo. Vai! Beh, io direi di dedicare subito la copertina di questa apertura al tennis, a Berrettini e Sinner che ieri sera portano l'Italia naturalmente ancora avanti nella Coppa Davis, una coppia veramente bella da vedere, la coppia d'oro abbiamo chiamato, e naturalmente speriamo di arrivare più avanti possibile, di difendere questa coppa conquistata. Avanti ragazzi! Serie A, Milan e Juventus, Napoli-Roma, un bivio Serie A, un bivio che può dirci che cosa, ne parleremo naturalmente oggi, ci saranno i confronti, le sfide di campo tra le quattro squadre perché sono insomma due partite che possono regalare tanto all'avvio del campionato, alla ripresa della Serie A. L'Inter gioca ad anticipo, sì, perché gioca per prima, domani, e poi gioca ad anticipo perché c'è anche da individuare un giocatore che potrebbe essere in futuro un calciatore di interesse dell'Inter, quindi doppio appuntamento d'anticipo per la formazione nerazzurra. È chiaro che i tre punti sono fondamentali. Lazio-Bologna, gioco totale, un confronto tra due allenatori che insomma hanno sempre un'idea di proporre calcio, tra l'altro si potrebbe vedere in campo il 4-3-3 speculare, almeno così sembra, anche se nella Lazio c'è da definire qualcosa. E poi aggiungiamo naturalmente la news arrivata poco prima dell'inizio della trasmissione con i sorteggi di National League. L'Italia affronterà la Germania, poi l'eventuale semifinale con la vincente tra Danimarca e Portogallo, mentre si completa il quadro con Croazia-Francia e Olanda-Spagna.
Bene, 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 bene. Dunque, siamo partiti naturalmente come sempre con voi. Abbiamo anche due conferenze stampe che dobbiamo. Allora, una è quella di Thiago Motta, che abbiamo già dei passaggi che poi andremo a sentire. Chiedo conferma naturalmente in regia al nostro. Ok, Thiago Motta, che comunque posso già dire ha detto qualcosa, è tornato su Vlahovic. Non poteva non essere così, la domanda non è mancata, la sua risposta è stata molto chiara. Ha detto: qui corriamo, qui difendiamo e attacchiamo tutti insieme, corriamo tutti. Ha detto: Vlahovic, non sono sicuro che ci sarà con l'Aston Villa, e io aggiungo, credo che forse salterà un po' di partite, no? Così la metto lì, così facciamo subito un po' di bufera. E ha parlato molto bene di Weah, quindi è chiaro che Weah può ricoprire più ruoli, è il calciatore che piace tanto, no? a Motta, ma soprattutto a questi tipi di allenatori che hanno insomma sempre questa idea della mobilità nei ruoli. E quindi vediamo insomma che cosa succederà. Quindi adesso Vlahovic è comunque fermo per infortunio, poi staremo a vedere quando rientrerà in campo. Dice che hanno parlato e quindi hanno ribadito il concetto che tutti attaccano e tutti difendono. Poi sentiremo qualche passaggio successivamente. Sta di fatto che la Juventus contro il Milan in attacco avrà lo spazio. Questo si può dire, no? È una cosa che diceva pure Guardiola, lo spazio, quindi lo spazio farà gol, vediamo, può darsi pure, perché insomma poi Motta è uno che riesce sempre a trovare, no? Così il colpo di genio, vediamo che cosa si inventerà in questa partita. Voglio dire, le scelte più o meno sono abbastanza obbligate, poi vediamo l'interpretazione in campo, quale sarà da parte dei calciatori di Thiago Motta. Dall'altra parte c'è un Milan che si presenta con la formazione tipo, con un Milan che poi tra poco sentiremo anche Antonio Vitiello, perché ha avuto la possibilità di intervistare Moncada insieme a DAZN e Milan News, e quindi analizzeremo qualche passaggio e soprattutto faremo un po' cadere anche, cioè questa intervista ha fatto cadere un po' di luoghi comuni, perché spesso dobbiamo dire che si esagera un po' anche, no? Io per esempio me la sono letta con grande anche attenzione, e devo dire che la storia degli algoritmi deve avere anche un confine, no? Forse la narrazione molto spesso è diversa dalla realtà, perché poi insomma ha ribadito Moncada che sì, è vero che usano l'algoritmo, ma non è che usano solo quello, è importante vedere il giocatore sul video, c'è un'analisi naturalmente dei calciatori, e credo che sia anche doverosa, no? Cioè è difficilissimo per uno scout andare in giro e conoscere tutti i giocatori. Io vi posso dire che ho avuto un'esperienza in un club dove vedevo insomma attraverso delle piattaforme si vedevano dei giocatori, si facevano dei video, si sezionavano dei video dei calciatori per poi li analizzava la parte tecnica. Però dopo ha detto lo stesso Moncada, dice, poi si va dal vivo a vedere il calciatore anche in allenamento quando c'è la possibilità e quando ci sono club che ti consentono di andare a vedere gli allenamenti, come è successo ad esempio con Fofana. Però dopo ci torniamo, perché la voglio proprio analizzare con Antonio Vitiello, il direttore di Milan News, che tra poco avremo subito nella seconda parte di questa prima dell'anteprima di Maracanà, proprio perché così voglio chiedere due cose velocissime, poi le analizzerò con Stefano Impallomeni e tutta la squadra successivamente. Quindi addirittura ha presentato un po' la squadra degli scout, sono 10 scout, e ha detto poi c'è un consulto tra di noi, può capitare che un giocatore a me piace ma non piace a 9 scout, e quindi non viene diciamo così bocciato, no? Quindi un lavoro che comunque rimane di squadra, però ne parliamo perché molto spesso, ripeto, noi siamo molto bravi a narrare cose che poi non sono proprio corrispondenti fino in fondo. È un conto avere un'opinione, quella ci può stare, però la narrazione molte volte viene fatta in maniera, secondo me, non proprio giusta, così come su altre cose. Va bene, allora c'è il caso Vlahovic, che continua a tenere banco naturalmente dopo con le sue dichiarazioni, la risposta di Motta, poi la analizzeremo con i nostri per capire qual è il loro punto di vista. Certo è che quando dice Vlahovic non ci sarà con l'Aston Villa, ho parlato con lui e siamo d'accordo, io penso che per Vlahovic saranno tempi un po' duri, ho questa sensazione, perché Motta è un osso duro, e quindi sono curioso di vedere come verrà gestita questa situazione. Personalmente penso che sia un attaccante molto utile e che non si possa decidere di andare avanti magari con Weah in quella posizione o Yıldız, perché secondo me ci perde la Juve, però questa è una mia diciamo così opinione. Spero tanto che non si metta davanti sempre l'idea e diciamo così il personalismo, no? Cioè, nel senso, c'è poi un bene che è la squadra, quindi spero che si faccia una scelta, e quindi mi affido all'intelligenza degli interpreti in questione, che si faccia una scelta diciamo così più di gruppo, di squadra, qualche volta mettere un po' da parte una propria idea, o comunque diciamo così rinunciare, trovare un compromesso. Non lo so se Motta sia uno così, ecco, ho questo dubbio e voglio vedere come verrà gestita questa situazione. Poi naturalmente ne parleremo con i nostri amici, con oggi il venerdì, lo conoscete un po' la struttura del venerdì, i nostri sono i soliti, si aggiungerà alle 2:30 però un amico che non troviamo sempre il venerdì, mentre poi dalle 15 la solita squadra composta da Orlando Braglia e il direttore De Paola, avremo il giro dei campi alle 16:30, insomma lo spazio per voi come sempre con i vostri messaggi. Ciao Maracanà, dopo la sosta c'è sempre una sorpresa, per te qual è la sorpresa di questa giornata di campionato? Io dico la Roma a Napoli, Salvo da Milano. Guarda, faccio difficile ad individuare una sorpresa in questo turno, perché ci sono due scontri comunque importanti, dove se vince Milan Juve possono vincere entrambi, non sarebbe una sorpresa. Insomma, la Roma sarebbe una sorpresa per come arriva a questo momento, se vince a Napoli, quindi questo sì. Però non lo so, faccio un po' fatica di individuare. Io punto molto sulla Juventus a Milano, ve lo dico subito, l'ho detto ieri, lo ribadisco, nonostante l'assenza di Vlahovic, nonostante gli infortuni che ha, io credo che la Juventus possa fare una partita importante a Milano, l'ho detto ieri anche insieme a Stefano, ne parliamo. È chiaro che dal punto di vista offensivo il Milan può creare, però una squadra che comunque è solida degli equilibri negli scontri diretti, non mi sembra che abbia diciamo, non ha mai fatto male, quindi e poi è uno, Motta, che può incartare in qualche modo la partita, quindi se devo puntare punto più sulla Juve. Sulla sorpresa faccio fatica, occhio naturalmente anche al Lazio-Bologna, perché non è una partita così scontata, quindi poi c'è Como Fiorentina, mi dicono anche ad esempio in regia, e quindi occhio al Como, questo non sottovalutiamo questa partita, e quindi Torino Monza è una partita molto delicata, la posizione anche di Vanoli è un po' così da valutare. Allora, gioco pronostico di oggi, andiamo al gioco pronostico, facciamo contento Emi oggi, va, sennò dopo dice che va a lavorare, non può modificare le squadre. Solo oggi faccio, questa è un'eccezione, notaio, la prossima volta che ci arrivano i pronostici prima cambio le partite, bene? Va bene, dai, cominciamo forte il gioco pronostico. E allora, Milan e Juventus. E allora, Milan e Juventus con la grande occasione per Fonseca, che deve assolutamente vincere per rimanere lì attaccato nel gruppo. Non può sbagliare la partita il Milan con Leao, che deve dare una grande prova di forza. Insieme a lui c'è uno scatenato Reinders, che è il valore aggiunto di questa squadra, un giocatore sempre più in crescita. Occhio a Morata, l'ex di turno, che si è integrato molto bene all'interno di questo gruppo. Dall'altra parte è una Juventus a cui mancano dei pezzi, l'ultimo è Vlahovic, con polemica diciamo così annessa, ma Motta deve trovare la mossa, la prima è quella di Weah lì davanti. Occhio anche alla velocità e all'estro dei due esterni, delle due frecce della Juventus, da una parte Yıldız, dall'altra con Seisao. E poi attenzione alla sfida centrale, lì se da una parte c'è Reinders e qui c'è Kopp Meiners. L'altro match di giornata è quello tra Napoli e Roma. Risultato anche esatto di questa partita, con il Napoli capolista di questa prima parte di stagione, vuole confermare questo comando. Dall'altra parte c'è una Roma che ha cambiato allenatore, è arrivato Ranieri, spinto anche dal proprio pubblico, dalla sua grande fedeltà alla Roma, vuole ritirare su questa squadra. Per quanto riguarda il campo, anche qui ci sono delle sfide molto esaltanti, da una parte Lobotka, dall'altra Koné, una sfida centrale nel campo. Occhio anche alla battaglia in campo tra i due attaccanti, che devono prendere quota, devono rilanciarsi in qualche modo, da una parte Lukaku, dall'altra Dovbik. Insomma, due belle sfide, ripeto ancora, risultato esatto di Milan e Juventus e di Napoli-Roma. Bene, arrivano i vostri risultati, li prendiamo come sempre, li mettiamo da una parte per poi, diciamo così, vedere chi indovinerà il tutto per lunedì. Allora, sentite, prima di partire, tra poco avremo subito un approfondimento con Antonio Vitello, no, di questa intervista fatta a Moncada, però oggi mi ha colpito una cosa, volevo condividerla con voi, perché non ha molto a che fare con le questioni di campo, eccetera. Mi ha colpito un passaggio di Serginho nell'intervista alla Gazzetta dello Sport. La voglio leggere con voi, perché poi spesso, insomma, parliamo sempre di campo, di tutto quello che succede, dei giocatori, del loro ingaggio e delle prestazioni e delle giocate, dei moduli, eccetera, eccetera. In questo primo passo c'è un passaggio toccante che mi ha colpito e quindi lo volevo un attimo leggere con voi. Si parla in questo passaggio, nella prima intervista, proprio della scomparsa del figlio ventenne, che è avvenuta pochi mesi fa. Che già questa cosa colpisce e fa venire i brividi. Per un padre, dice lui, perdere il figlio è una cosa che non ha una spiegazione, e il dolore che si prova non si può descrivere a parole. La forza per andare avanti mi viene prima di tutto da Dio, e qui mi colpisce questo passaggio, soprattutto perché magari chi ha poca fede come me, o comunque fa fatica a trovarla, sentire queste parole mi hanno colpito moltissimo. Dice: la forza per andare avanti mi viene prima di tutto da Dio, perché io sono molto credente, penso che nella nostra vita ci sia un suo piano per ogni cosa che ci capita. È tremenda questa cosa. La visione umana non arriva a comprenderlo, ma ognuno ha una missione. Purtroppo per mio figlio il piano di Dio lo ha portato in cielo. La sua mancanza la sentiamo tanto, la sua mamma, suo fratello e io. Cosa mi dà la forza di andare ancora avanti? Devo svolgere nel migliore dei modi la missione che Dio mi ha riservato. Non ha portato via mio figlio per lasciare nel dolore e nella sofferenza un padre e una madre. Noi viviamo nel suo nome e la sua memoria sarà sempre nel nostro cuore. Sarà lui a darmi la forza di uscire da questa situazione. Veramente una roba impressionante. E, ripeto, mi ha colpito questa mattina leggendola molto presto. Mi capita di alzarmi e fare rassegna molto presto. Mi ha colpito questo passaggio. Oltre che per, insomma, la scomparsa del figlio, ma proprio per trovare questa forza nel credere, che, ripeto, a me personalmente manca, e leggere che ognuno di noi ha una missione, sì, ok, ha ragione, però mio figlio, il piano di Dio lo ha portato in cielo, quindi è veramente toccante questo passaggio e fa poi riflettere, no? Trovare la forza così nel credere per affrontare un evento del genere, veramente un qualcosa che mi ha colpito da parte di Serginho. Quindi Dio e il Milan mi danno la forza per andare avanti di fronte, diciamo, ad una tragedia. Era una cosa che ci tenevo a condividere con voi, perché spesso parliamo solo di questioni di campo, eccetera, invece qui c'è un fattore umano importante che poi va al di là, no? Che la fede è un discorso molto difficile, dove ci sono sempre molte lotte interne, no? In questa, almeno personalmente, e quindi siccome faccio fatica io personalmente a spiegare certe cose, come ad esempio la scomparsa di un ragazzo molto giovane di 20 anni, e sentire un padre che si appella a Dio e ad una missione, mi ha veramente colpito. Va bene, volevo... Andiamo in break, dopo questa cosa che ho voluto condividere con voi. Adesso noi ci fermiamo e tra poco ritorniamo, perché c'è subito un veloce approfondimento con il direttore di Milan News, Antonio Vitiello, tornando un po' sulle parole di Moncada, che poi le analizzeremo tra poco con tutta la squadra di Maracanã. Tra poco. Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, 331-8200-213. Tra pochissimo con me Stefano Impallomeni, che stiamo già, diciamo così, ascoltando qualche passaggio di Ranieri. Non possiamo mandarlo in diretta, tra poco magari qualche passaggio lo ascolteremo. Allora, andiamo a sentire qualche audio prima dell'intervento di Antonio Vitiello, direttore di Milan News. Vai Andrea.
Ciao Marco, Luigi. Allora, ho sentito la conferenza stampa di Thiago Motta. Ho paura che Vlahovic si sia messo nei mezzi ai guai.
Sì, pure io.
Perché lui, Thiago Motta, è uno che non perdona. Quindi o si dia una mossa, oppure avrà veramente grossi problemi Vlahovic con un Thiago Motta.
Anche io ho questa sensazione, caro Luigi. Vediamo, magari saremo smentiti entrambi, però lui è uno tosto. Lui è uno tosto veramente, quindi... non lo so, io non ci ho visto un attacco così forte e cattivo di Vlahovic nei confronti di Motta, però posso anche pensare che quelle parole magari lo hanno infastidito, ma dico sempre che di fronte a queste situazioni due persone che hanno due ruoli importanti, uno l'allenatore e l'altro il giocatore, magari parlandosi possono trovare una soluzione per il bene di tutti. Io mi auguro questo. Poi se prenderà un provvedimento Motta ci può anche stare, è l'allenatore e di conseguenza può anche prendere un provvedimento di, che ne so, lasciare un po' in panchina Vlahovic, non solo perché non sta bene ma perché ritiene che sia un messaggio da mandare al giocatore. Ci può anche stare e non mi sentirei personalmente di attaccarlo per questo, però dico sempre che bisognerebbe pensare un po' al bene del gruppo del comune, che in questo caso è la squadra. Va bene, dammi un altro audio.
Ciao Marco, sì, giusto per fare un po' di polemica, questo Motta qui non sa niente degli infortuni, sembra che cade dalle nuvole, infortuni da 4 settimane di giocatori come Douglas e Gonzalez, adesso Vlahovic non sa niente, tutto a posto. E va bene così, dai. Però sembra un po' strano, Rudy.
Un altro audio, vai.
Ciao Marco, io capisco le tue provocazioni su Vlahovic e Motta, però ok l'idea dell'allenatore, ma io credo che Motta non si possa permettere di svalutare troppo un giocatore non facendolo giocare. Soprattutto se lo vogliono vendere, io credo che anzi, dobbiamo cercare di farlo giocare più possibile, nella speranza che fa più gol, in modo e maniera che riescono a venderlo meglio, perché altrimenti diventa difficile poi guadagnarci il giusto valore di Vlahovic, visto quello che hanno speso. Quindi credo che Motta non lo terrà fuori a lungo.
Vediamo, adesso è fuori per infortunio, quindi al momento non ci sono discussioni di altro tipo. Vediamo, il mio è un pensiero, poi spero di sbagliarmi io. Se mi sbaglio io è l'ultimo dei problemi. Un altro audio, poi andiamo a fare il collegamento.
Ciao Marco. Buon venerdì,
grazie.
Finalmente torna il campionato. Io vorrei dire che ieri ho sentito l'intervista, ho visto l'intervista di Moncada.
Sì,
devo dire che mi è piaciuta tantissimo, no? Perché tanto spesso si parla algoritmi, si parla tanto per parlare, per cavalcare l'onda, anche per fare polemica, però dietro c'è tanto lavoro e lo ha spiegato molto bene ieri Moncada come funzionano le cose. Saluti Cisco.
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. E cioè, è pronto il collegamento? Ecco, così, visto che lo abbiamo citato e che ne abbiamo parlato già anche in apertura, poi tra poco approfondiremo anche con tutti gli ospiti, però ci tenevo prima di tutto a salutarlo e poi anche a fare i complimenti per il lavoro svolto. Antonio Vitiello. Ciao Antonio, direttore di Milan News, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao Antonio, ben trovato. Senti, abbiamo citato l'intervista di Moncada, io mi sono segnato alcuni passaggi, intanto ti chiedo subito al volo la prima impressione.
Ma allora, sai, è uno che non parla mai, Moncada, quindi già il fatto che siamo andati a Milanello a fare 40 minuti di intervista tu per tu con lui è una vittoria, no? È un personaggio che non tutti conoscono, e infatti lo scopo dell'intervista era questa, cioè far capire come lavora Moncada, quali sono le metodologie di lavoro e quali strumenti utilizza, lo scout, i database, gli algoritmi, insomma era un po' questo lo scopo dell'intervista. E poi comunque ci ha dato alcuni titoli, come quello sui rinnovi di Theo Hernandez, sì, e Maignan, perché hanno scelto Fonseca, se fanno mercato a gennaio, insomma tante domande ma anche tante curiosità che ci ha dato lui.
Poi ti aggiungo io, Antonio, così ti coinvolgo subito, cadono anche alcune delle narrazioni che facciamo, no? Sì. O che vengono fatte, quindi ci sono dei passaggi che mi sono piaciuti, che mi hanno incuriosito, ad esempio quando lui dice sì, noi usiamo l'algoritmo, ma mica solo l'algoritmo, cioè nel senso è chiaro che vediamo dei giocatori, prendiamo dei dati, poi li andiamo a vedere anche di persona, siamo andati anche a vedere degli allenamenti di alcuni giocatori dove ci è stato consentito, e fa riferimento a Fofana, quindi per dire noi abbiamo spesso al Milan sceglie i giocatori con l'algoritmo, sembra che sia solo questo, invece mi sembra, ha smentito anche questo, ha detto sì, lo utilizziamo, ma non è solo l'unico modo per scegliere un giocatore, c'è un lavoro di squadra, c'è un'equipe, ci sono 10 scout, e come ha detto non è che uno scout può andare a seguire i giocatori ovunque, può conoscere i giocatori da tutte le parti, è anche un modo, ci sono delle piattaforme che ti consentono, no, di vedere, poi sì, vai sul posto.
Sono degli strumenti che utilizzano per seguire dei giocatori, ma poi chiaramente una trattativa parte solo dopo averlo visto dal vivo diverse volte.
Certo.
Magari conoscono anche la famiglia del giocatore, il procuratore, ci sono tanti aspetti che vanno valutati quando si sceglie un giocatore. È chiaro che la scrematura iniziale, in base a quello che dice Moncada, si fa anche in base ai dati, ai video, alle informazioni che hanno loro con i vari database. Però per esempio c'è Fofana, Moncada lo segue dal 2019,
sì.
Cioè non è che lo segue da oggi.
O mi sembra anche Reinders seguiva da un po' di tempo, no?
La cosa curiosa di Reinders è che la trattativa è nata in Argentina. Voi dite perché in Argentina, se lui è olandese e il Milan è una squadra italiana? Perché lui era andato, Moncada, a vedere il mondiale Under 20 in Argentina, aveva incontrato il procuratore di Reinders e lì è cominciato il dialogo. Ha sottoposto a Pioli il profilo, in questo incontro ha avuto con Pioli a maggio del 2023, quindi l'anno scorso, lui ha dato l'ok e poi sono andati avanti nella trattativa. Quindi fa anche capire, insomma, che viaggia spesso, fa vedere tante partite, quindi il direttore tecnico del Milan è uno che va anche sul posto per vedere da vicino i giocatori, come è normale che sia d'altronde.
Sì, poi si può sempre sbagliare, parliamoci chiaro, perché non è che chi fa questo lavoro può sbagliare anche la scelta di un calciatore, è chiaro che non devi fare meno errori possibili, però può capitare anche di sbagliare, ci sono questioni di ambientamento e via dicendo, quindi tante cose che vanno valutate. Senti, però quel passaggio su Maignan e Theo Hernandez è molto indicativo, siamo messi bene per il rinnovo, quindi diciamo così, la strada è molto avanti.
Ma guarda, ad essere onesto ci sono due versioni. La versione del procuratore di Theo Hernandez, che dice fino ad ora non abbiamo ancora parlato di cifre, di contratti, e quindi ci aspettiamo che il Milan ci chiami. Dall'altro lato c'è la versione del direttore tecnico del Milan, che dice che sono già due mesi che stanno trattando questo rinnovo. Perché dice così? Perché in realtà Moncada tutti i giorni a Milanello vede Theo e con lui sta già parlando del rinnovo del contratto. È chiaro che poi va convocato il procuratore in sede, va messo nero su bianco, vanno trattati i bonus, lo stipendio, tutto quello che c'è da fare quando c'è una trattativa. Quella parte lì evidentemente non è ancora arrivata, però il fatto che Theo abbia dato disponibilità a rimanere, sono comunque contenti a Milano, e che da due mesi ne stanno parlando con Moncada,
è evidente che comunque c'è la volontà di entrambe le parti di arrivare ad una soluzione. Poi è tutta una questione economica, perché se il Milan mette sul piatto 7 milioni, io penso che alla fine si trova una soluzione e si rinnova. Se il Milan gioca al ribasso, lì probabilmente potrebbero arrivare delle complicazioni. Tutto si basa sull'aspetto economico in questo caso.
Eh sì, staremo un po' a vedere, dai, come andranno. Poi è chiaro che bisogna sempre sentire le due parti, le due versioni. Da una parte Moncada ha detto la sua, poi ci sono anche gli agenti, che sono molto importanti in queste, in queste situazioni, caro Antonio, lo sappiamo benissimo. Senti, per concludere, prima di lasciarti naturalmente al tuo lavoro, voglio andare anche sulla, non so se vuoi sottolineare qualche altro passaggio dell'intervista. Io mi sono segnato soprattutto il discorso, mi ha incuriosito anche il fatto che ha dato una piattaforma per vedere i giocatori anche a Ibra.
Sì. Perché una delle altre domande era sul rapporto con Ibrahimovic, no? Ibra è nuovo a questo mestiere, lo fa solamente da un anno, e lui ha detto che è molto curioso, parlano praticamente sempre di giocatori, sono a pranzo insieme tutti i giorni.
Sì, anche a casa, ha parlato anche si frequentano anche fuori dal campo.
Fuori dal campo, e gli ha fatto scaricare un'applicazione in cui possono monitorare magari dei profili che a loro piace, quindi anche il coinvolgimento di Zlatan in scelta dei giocatori. E tra gli altri passaggi sono comunque tutti belli, ma secondo me uno in particolare è quello sulla short list in cui era Leao. Sapete, Leao nel 2019 arriva al Milan, ma era in una short list con Marcus Thuram, attualmente il giocatore dell'Inter. Quindi alla fine hanno optato per prendere Leao, ma la curiosità è che attualmente Thuram è l'attaccante dell'Inter, e quindi sostanzialmente l'aveva,
quando stava al Gingamp, quindi ancora prima. Esatto. Io infatti l'ho visto per la prima
volta, c'era anche Malen,
sì, quindi, sì. Beh, tre giocatori importanti comunque.
No,
questo mi ha incuriosito anche a me. Tra l'altro il Gingamp era proprio le prime, diciamo, uscite di un certo livello in Ligue 1 di Thuram. Allora Antonio, prima di salutarti però ti voglio chiedere anche qualcosa sulla partita che sta per arrivare, diciamo, poi sentiremo più tardi, dovrebbe parlare Fonseca pure, no? Se
sì,
non erro.
Siamo a Milanello, c'è anche un bel vento qui, non so se
ho visto pure la neve, ho visto
c'è
foto.
Anche la neve, non ci facciamo mancare nulla.
Mi raccomando, non prendere freddo.
Al momento c'è un ballottaggio tra Loftus-Cheek e Musa.
Ok.
Allora, se gioca Musa, vedremo Pulisic nella posizione di trequartista alle spalle di Morata.
Perfetto.
Se gioca invece Loftus-Cheek, gioca soprattutto nella posizione di trequartista centrale, lì Pulisic potrebbe spostarsi sulla sinistra, un po' come l'abbiamo visto l'anno scorso quando c'era Stefano Pioli, no? Però se gioca Musa invece è praticamente la formazione molto molto simile a quello che ha battuto il Real Madrid in Spagna, con Musa che va a dare una mano anche a Emerson Royal in fase di ripiegamento, in fase difensiva, mentre quando il Milan attacca si alza sulla tre quarti. Per il resto gioca Leao, gioca Reiners.
Leao però dove andrebbe in questo caso? A sinistra?
No, Leao gioca sempre a sinistra nel suo ruolo. D'altronde arriva anche da un momento secondo me positivo, la bella prestazione a Madrid, la doppietta col Cagliari, il gol in nazionale col Portogallo, quindi secondo me il Milan in questo momento deve puntare su un giocatore che sembra essere ritrovato come Rafa Leao. D'altronde lui, pensa, in tutti questi anni ha segnato solamente un gol alla Juve nel 2020, pieno Covid, e da quel momento in poi non ha più segnato alla Juve, quindi è anche un modo per Leao di aggiornare un po' questa.
Sì, partita importante, partita molto importante per il Milan, importante anche per la Juve, ma il Milan insomma deve cercare, no, di prendere il massimo dei punti, Antonio, anche per avvicinarsi il più possibile in attesa poi del recupero dell'altra partita. Va bene.
No, è una gara chiave. Se Milan vince si rilancia, ma se perde, ragazzi, va meno 9 dalla Juve, quindi è una partita delicatissima,
hai ragione. Noi l'abbiamo definita un po' il bivio, cioè questa è una partita un po' bivio per Io dico per entrambe, ti devo dire la verità, ma molto per il Milan, perché un passo falso la farebbe diventare la prima del gruppo, però dietro.
Esatto.
Quindi sarebbe un po' complicato, sì. Va bene. Antonio, ti lasciamo naturalmente al lavoro, alla conferenza, ci sentiamo e buon lavoro come sempre, complimenti ancora.
Grazie mille a voi, un abbraccio.
Ciao Antonio, un abbraccio. Allora, dunque, Maurizio ci dice: questa intervista si può leggere su, attenzione, siccome è stata fatta da Milan News insieme a Zone, si può leggere su Milan News, la trovate, c'è la versione completa ma anche dei passaggi, mentre video su DAZN, perché l'hanno fatta insieme, quindi ci sono anche delle domande di Antonio Vitiello, quindi doppia possibilità. Allora, vai con gli audio.
Ciao Marco, buonasera, buongiorno a tutti. La cosa che hai appena citato tu di Sergio col bambino, anche a me è successa nel 2022, quasi la stessa cosa, perché mia mamma e mia sorella nel giro di un paio di mesi, mia sorella è giovane, e quindi sono due ganci che ti buttano giù. Però se posso dare un consiglio, così come me l'hanno dato a me, perciò ne parlo perché l'ho superato, ragazzi, parlatene e cercate qualcuno di mestiere psicologico che vi dà una mano, perché anche io ci stavo rimettendo anch'io, però dico, ragazzi, parlate,
grazie,
è andata avanti perché è successa la stessa cosa anche a me.
Grazie di questa testimonianza, non volevo naturalmente rattristare nessuno, però era soltanto un modo per condividere con voi qualcosa che mi aveva colpito, che non è sempre tattica, polemica, eccetera. Quindi grazie anche di questa bella testimonianza. Andiamo avanti con un altro messaggio al 331-8200-213, vai.
Ciao Marco Luigi, questa cosa di Serginio mi colpisce profondamente, anche se io la penso come te. Noi diciamo, ricorriamo a Dio per dare un significato alle nostre esperienze, alla nostra esistenza, ma in realtà io la penso un po' come te. Credo però che in una forma di magnetismo, anche dovuto alle mie esperienze lavorative, in cui penso che noi siamo un campo magnetico in movimento, tutti insieme, quindi c'è un'influenza sicuramente a livello magnetico, sicuramente, ma per il resto la penso come te, anche grazie. Se mi dispiace moltissimo per Serginio, perché era un grande giocatore, ma anche un grande uomo.
Queste sono cose che colpiscono, grazie Luigi. 331-8200-213 e ancora un altro messaggio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio, volevo parlare dell'Inter. Io credo che la trasferta di Verona non sarà facile come può sembrare, guardando l'Inter come sta in questo periodo. Credo però abbia una grande opportunità nel dover vincere, perché potrebbe cambiare letteralmente la classifica. Fammi sapere cosa ne pensi. Grazie. Ciao.
Allora, ciao. No, ma guarda, cosa ne penso? Intanto, guarda, io forse sono stato frainteso anche ieri quando ne abbiamo parlato con Ghisoni, che io ho messo le foto dei quattro allenatori che sono protagonisti nei due big match. Inter-Verona non è un big match, Verona-Inter non è un big match, quindi non ho messo Inzaghi. E ti dico, l'Inter non può sbagliare, ragazzi. Adesso non è una partita non è una partita facile, non c'è nessuna partita facile in Serie A. Non è che le vinci prima, le vinci sul campo, però l'Inter non può sbagliare. Cioè l'Inter deve approfittare, prima di tutto gioca d'anticipo, come abbiamo fatto noi oggi il titolo. Quindi gioca prima, deve vincere a Verona perché c'è una netta differenza, non oso pensare un passo falso dell'Inter a Verona, che cosa potrebbe, che polemica può far nascere, che sarebbe anche giusta, perché non puoi perdere punti a Verona, tu devi giochi d'anticipo e quindi fai un risultato positivo, metti pressione sulle altre che si affrontano, cioè qualche punto lo devi guadagnare per forza in queste due partite. A meno che lo guadagni per forza su qualcuno. Quindi ecco perché dico, non l'ho messo in questa considerazione delle partite difficili, perché non la ritengo una partita diciamo difficile, ma nemmeno facile. È una partita da vincere, l'ho detto anche ieri. L'Inter deve vincere, non ci sono altre situazioni. E poi se perde o pareggia è chiaro che ne parleremo, però se penso che c'è Milan-Juventus e Napoli-Roma, è lì che il bivio per quelle squadre, l'Inter a Verona, io insomma mi gioco il due fisso per forza. Poi nel calcio può succedere tutto, ma questo è un altro discorso, ecco. Andiamo a un altro audio prima di andare in pausa.
Rispetto alle parole di Serginio, Marco, io nutro grande rispetto e quasi invidia nei confronti di chi crede, no? Perché la fede può essere veramente un appiglio al quale aggrapparsi nei momenti difficili.
Sì, Cisco. Assolutamente, vero. Anche io grande stima per chi ha poi questa forte, diciamo così, valore. Luigi, quando non parla, dice cose sensate e giuste, scrive Maurizio e saluta con la faccina con il cuore. Allora, dammi un altro audio e poi siamo per andare in pausa.
Caro Marco, ma non pensi che Motta non sia l'allenatore indicato per la Juventus? Che la società stavolta abbia sbagliato obiettivo allenatore?
Ti rispondo subito? No, non lo penso, perché non ho ancora un metro di valutazione. Credo che lui sia bravo e quindi vediamo quello che succederà. Al momento è lì, in quel gruppo, e credo che insomma non si possa né definire straordinario l'avvio, ma né da buttare. Sono lì in due punti, ci sono sei squadre. La Juve ha cambiato molto, è una squadra molto giovane, ha preso anche un allenatore giovane e con cui intraprendere un percorso. Non posso bocciarlo dopo 12 giornate o pensare che sia già tutto sbagliato. Certo è che alcune cose vanno evidenziate, che possono non piacere e quindi sono criticabili. Un altro audio e stiamo per andare in pausa, dai. Allora ci fermiamo. Dunque, allora, il giro dei campi ci sarà sempre alle 16.30, ragazzi. A che ora ci sarà il giro dei campi? Con i pronostici di Impallomeni alle 16.30. E oggi credo che Impallomeni sta studiando qualcosa. Prima vedevo che studiava i pronostici, stava lì, lui studia. Vediamo un po' che tira fuori oggi. C'è poi anche il gioco interno nostro, tra pochissimo, con tutta la squadra. E vi ricordo invece il pronostico per voi ascoltatori: le due partite che abbiamo scelto sono Milan-Juventus e Napoli-Roma. Il risultato esatto di Milan-Juventus e Napoli-Roma. Ci dobbiamo fermare? Pausa, break, perché arriva anche lo scatenato Stefano Impallomeni con tutta la squadra del venerdì, pronti ad aprire ufficialmente Maracanà. A tra poco.